Radio Spazio Ivrea presenta Nati per Leggere, un programma a cura del Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il coordinamento di Regione Piemonte.
Racconteremo tante storie per bambini di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anni.
Ora vi diciamo quali sono i 10 buoni motivi per leggere insieme a noi.
Leggimi perché mi piace stare in braccio e ascoltare la tua voce.
Leggimi perché così stiamo insieme.
Leggimi perché così me ne ricorderò.
Leggimi perché mi fa bene.
Leggimi così mi addormento meglio.
Leggimi perché ogni volta è diverso.
Leggimi ancora una volta perché mi piace sentire la stessa storia tantissime volte.
Leggimi un altro libro per viaggiare in altri mondi.
Leggimi le figure.
Leggimi così ti chiedo perché.
Buon ascolto e buon divertimento!
Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso.
Ciao bambini e ciao genitori, eccoci qui. Anche oggi parleremo e continueremo il nostro percorso sulle relazioni e anche un po' sulla famiglia e vi proponiamo dei libri che parlano proprio di questo.
Dov'è il mio papà? Di Shin Ji Yum, editoriale Scienza.
Sei tu il mio papà? Più che una domanda è un'implorazione. Piccolo pinguino la rivolge a un gabbiano, a un uccello blu, a uno struzzo, a una tartaruga, a un'anatra. La farebbe anche a un sasso se servisse a qualcosa. Non può fare a meno di chiederlo e di chiederselo quel buffo pinguino col berretto rosso perché ne va della sua identità, del suo senso del stare al mondo. La scoperta che ci si può voler bene anche senza somigliarsi arriverà soltanto quando piccolo pinguino le avrà tentate veramente tutte per ritrovare il suo vero padre. Sarà un caldo abbraccio a segnalarla, un gesto che ancor più del bacio rappresenta la gioia di essere per l'altro.
Piccolo pinguino vive in un paese molto freddo. Ha il becco giallo, piccole ali e penne blu. e indossa sempre un cappello rosso. La mamma si è sposata e adesso il suo papà è un orso, capitato chissà come al Polo Sud. Non si somigliano neanche un po' e per questo Piccolo Pinguino si sente triste. Un giorno, senza dir niente a nessuno, Piccolo Pinguino decide di imbarcarsi sopra un iceberg. «Non mi piace questo papà, troverò mio padre, lui mi somiglierà». Ma com'era suo padre? Giorno e notte l'iceberg galleggia sul mare e porta Piccolo Pinguino molto, molto lontano. Un gabbiano svolazza su e giù nel cielo. Piccolo Pinguino pensa: «Evviva! Quell'uccello ha le ali come me! La mamma mi ha detto che papà è in cielo. Forse quell'uccello è mio papà!» Emozionato urla: «Sei tu il mio papà?» Il gabbiano risponde: «No, mi dispiace. Le mie penne sono bianche, mentre le tue sono blu. Su quell'isola vive un uccello con le penne blu. Forse è lui, il tuo papà». Piccolo Pinguino attraversa il mare e arriva sull'isola. Là sente un canto bellissimo. Segue il suono fino alla cima di una montagna. «Quando troverò mio padre, gli chiederò di cantarmi questa canzone». Vede un nido su un albero e chiede: «C'è qualcuno? Sto cercando mio padre». Il canto si ferma e appare un bellissimo uccello blu. Subito Piccolo Pinguino gli chiede: «Tu hai le piume blu come me, sei tu il mio papà?» L'uccello blu risponde: «Se tu sei mio figlio, vola qui sopra». Il pinguino prova a volare, ma non ci riesce. L'uccello blu dice: «Mi dispiace, i miei figli sanno volare e tu no. C'è un uccello che vive nel campo laggiù, anche lui non riesce a volare, forse è lui il tuo papà». Piccolo Pinguino cammina verso il campo. Là vede un uccello grande, grande, correre nell'erba. «Tu hai le ali, non puoi volare come me. Sei tu il mio papà?» Piccolo Pinguino cerca di abbracciarlo, ma lo struzzo è troppo alto da abbracciare. «No, mi dispiace, i miei figli hanno gambe lunghe e le tue sono corte. Quelli che vivono sulla collina rocciosa hanno le gambe corte. Forse lì c'è il tuo papà». Piccolo Pinguino risale verso la collina rocciosa. Sassi taglienti feriscono i suoi piedi. Monta su una roccia per vedere attorno. All'improvviso la roccia si muove e appaiono una testa e quattro zampe. Chiede sorpreso: «Sei tu il mio papà?» La roccia, che in realtà è una tartaruga, risponde: «No, mi dispiace, i miei figli hanno la schiena dura come una roccia, la tua non lo è. Gli uccelli che vivono giù lungo il fiume ti assomigliano, forse uno di loro è il tuo papà». Piccolo Pinguino scende verso il fiume. Là vede un'anatra e i suoi anatroccoli. Hanno becchi gialli, gambe corte, piccole ali. Questa volta pensa di aver finalmente trovato il suo papà. Chiede con ansia: «Sei tu il mio papà, vero?» L'anatra risponde sorpresa: «No, mi dispiace, i miei figli hanno becchi tondi, ma il tuo è a punta». E l'anatra con i suoi figli se ne va via dondolando. Piccolo Pinguino è molto stanco, stanco e affamato. Le sue gambe sono gonfie, i suoi piedi sono feriti. «Se il mio papà fosse qui, mi porterebbe sulle sue spalle». Decide di riposarsi un po' sotto un albero. Il suo stomaco vuoto sta brontolando. «Se il mio papà fosse qui, pescherebbe un pesce per me». Dopo un po' i suoi occhi si chiudono e si addormenta. Il sole tramonta e il cielo si tinge di rosso. Tum, tum, tum. Un rumore di passi sveglia Piccolo Pinguino. Una grande ombra sta uscendo dalla foresta tenebrosa. «Oh no, c'è qualcuno laggiù!» È spaventato e non riesce a muoversi di un centimetro. Quando la grande ombra si avvicina, chiude gli occhi stretti stretti.
«Eccoti qui, ti ho trovato», dice una voce familiare profonda.
Poi grandi e calde mani lo abbracciano. Il piccolo pinguino apre un po' gli occhi. «Papà!» Oh, il piccolo pinguino comincia a piangere. Papà orso lo tiene stretto, lo accarezza affettuosamente sulla schiena sino a quando smette di piangere. Piccolo pinguino e papà orso pescano insieme. Il pesce è la cosa più gustosa del mondo. Di ritorno sulla strada di casa, papà orso lo porta sulle spalle. Piccolo pinguino pensa che il suo nuovo papà è buono e gentile. Papà Orso e Piccolo Pinguino non si somigliano, ma questo non gli impedisce di volersi molto, molto bene.
Grande festa al Polo Sud, sfidando convenzioni sociali, istinto predatorio e convenienze di habitat, un orso bianco e la mamma di Piccolo Pinguino convolano a nozze. Piccolo Pinguino però non la prende bene. Il nuovo papà non gli somiglia neanche un po' e allora decide di mettersi in viaggio, su un iceberg di passaggio, in ricerca del suo vero genitore. Lungo la strada si imbatte in tanti animali con qualcosa in comune e qualcosa di diverso da lui. Ma del papà che vorrebbe incontrare nemmeno l'ombra. Esausto e sconsolato, Piccolo Pinguino si addormenta. Al suo risveglio troverà ad accoglierlo le braccia amorevoli di papà Orso.
Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campare. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fa per me. Se sotto un sasso poi guarderò, ci troverò le formiche, un po' io me ne mangerò.
Tu mangi le formiche?
Puoi dirlo forte. E che bel pizzicorino ti fanno dentro.
Mowgli, attento!
Vicino a te quel che ti occorre puoi trovar.
Da quando?
Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campare. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito sì o no?
Ehi, grazie Balù.
Oh, che ridicolaggine, quanti farfugliamenti sciocchi.
Coraggio Baghi, ritmo, ritmo.
Vicino a te quel che ti occorre troverai.
Lo troverò.
Lo troverai.
Il giorno del tuo arrivo di Dolores Brown e Resa di Filippo. Edizioni Giulia Libri.
A volte, quando aspetti qualcosa a lungo, sembra che il tempo non passi mai. Ti abbiamo aspettato a lungo. Poi un giorno hai fatto capolino nelle nostre vite. Questa è l'attesa di una bambina o di un bambino adottato, l'arrivo in famiglia e l'amore immenso dei genitori adottivi.
A volte quando desideri qualcosa molto intensamente sembra che il tempo non passi mai. Ti abbiamo aspettato a lungo. Non sapevamo il giorno del tuo arrivo. Abbiamo preparato la tua stanza perché il giorno del tuo arrivo non poteva essere lontano. Non sapevamo quale fosse il tuo nome né di che colore avessi gli occhi. Ti sarebbe piaciuto lo zucchero filato o magari la cioccolata calda? Anche Emilio ti aspettava. L'inverno è meno freddo con un peluche al tuo fianco. Anche Cuca ti aspettava. Con una paperella di gomma il bagno è ancora più divertente. Un giorno finalmente hai fatto capolino nelle nostre vite. Abbiamo scoperto che sì, la cioccolata calda ti piaceva e anche lo zucchero filato, ma ti piaceva ancora di più intingere lo zucchero filato nella cioccolata. È stato bellissimo cominciare a conoscerci. Hai conosciuto piano piano le cugine, i cugini, gli zii e un sacco di amiche e amici. Come ti piaceva andare in montagna a salutare i nonni. Ti ricordi la maestra Rosi? Quanti amici avevi nella sua classe? Da quando sei qui, Emilio e Cuca sono più felici che mai. Anche noi lo siamo, perché ti abbiamo aspettato a lungo. E si sa, le cose più attese sono anche le più amate.
Quando aspetti qualcosa a lungo, sembra che il tempo non passi mai. La famiglia ha preparato la camera, pupazzi e dolcetti. I genitori imparano a conoscere il loro bambino, l'andare in montagna dai nonni e la maestra Rosy. Lo hanno aspettato a lungo perché sanno che le cose attese sono anche le più amate.
C'era una mamma, c'era un papà, di Emanuela Nava, edizioni ABC stampatello maiuscolo.
C'era una mamma e c'era un papà, una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare. Le stelle alla finestra, le coccinelle sull'albero di mele, una bottiglia di latte nel frigorifero, ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli. In questo libro si affronta il delicato tema dell'adozione, rivolgendosi al pubblico dei più piccoli.
C'era una mamma e c'era un papà. Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare. Le stelle alla finestra, le coccinelle sull'albero di mele, una bottiglia di latte nel frigorifero, ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli. Un bambino per la pioggia, un bambino per il sole, un bambino per la neve. «Non abbiamo un bambino perché siamo brutti», disse la mamma. «Non abbiamo un bambino perché siamo noiosi», disse il papà. «Non avete un bambino perché non sapete pescare», disse una signora. Era una vicina molto gentile che custodiva in una scatola gomitoli di lana di tutti i colori, bianchi, neri, gialli, verdi, blu, persino zebrati e tigrati. «Ecco, ve li regalo», esclamò. La mamma e il papà si guardarono negli occhi. Non erano brutti e neppure noiosi. Avevano molte foto che li ritraevano insieme, in bici, a cavallo, in groppa a un dromedario, persino a dorso di un elefante. e avevano un mappamondo verde e azzurro su cui erano dipinti tutti i paesi della terra. Era una bella giornata di vento, legarono una foto a ogni gomitolo e lanciarono i fili dalla finestra su verso il cielo, dove le nuvole si rincorrono e cambiano forma. Il vento soffiava così forte che i fili di lana si intrecciarono, si annodarono e poi volarono e atterrarono in ogni angolo del mondo. C'erano molti bambini nel mondo, bianchi, neri, gialli, verdi, blu, persino zebrati e tigrati. Furono i bambini a scegliere, quella mamma e quel papà. Guardarono le loro foto e si legarono il filo di lana al polso. «Com'è andata la pesca?» chiese la signora. «Abbiamo pescato 3 tesori», dissero la mamma e il papà. Era una bella giornata di vento. Genitori e bambini andavano a passeggio. I bambini avevano ancora il filo annodato al polso e i genitori lo stringevano forte per paura che i loro figli volassero via. «Come ombrelli matti!» ripetevano. Ma i bambini amavano le stelle, le coccinelle, il latte nel frigorifero. Amavano anche i portaombrelli. «Si sta bene con voi», dissero alla mamma e al papà.
C'era una mamma e c'era un papà. Una mamma e un papà che avevano tutto ciò che si potesse desiderare. Le stelle alle finestre, le coccinelle, una bottiglia di latte nel frigorifero, ma non avevano nessun bambino nel portaombrelli. La mamma temeva non avessero un bambino perché fossero brutti, il papà perché noiosi. La vicina di casa sosteneva non sapessero pescare. Avevano molte foto che li ritraevano felici e alla fine non si sentivano né brutti né noiosi. Allora legarono le loro foto a gomitoli colorati che avevano regalato loro. La foto si intrecciarono e finirono in diverse parti del mondo. Alcuni bambini li scelsero e li legarono loro. La vicina chiese com'era andata loro la pesca questa volta e alla fine risposero bene. Erano stati scelti da 3 bambini.
Ehi, papà, stammi a sentire. Ti ricordi quella volta che siamo andati a pedalare con le biciclette stanche, con le mani sporche e vuote? Eravamo come fratelli, uguali come 2 ruote. Ti ricordi la domenica, mi portavi con te allo stadio, quella volta che mi hai preso in braccio con la curva sotto assedio? La gente che scappava sembrava una guerriglia, io sembravo uno strichetta e tu la mia grande conchiglia. Televisione, si vedeva di tutto e niente col tuo zapping da campione. E mamma che sbuffava e noi litigavamo, eravamo così uguali eppure non ci capivamo. Noi confusi dalla vita e dal lavoro, da una vita che non si è scelta ma che ci sembrava d'oro. Bianco e nero come un film degli anni 30, anche se me ne hai fatte tante, la mia fiamma non si è spenta e sto qui a cantare col tuo sangue nelle vene. Me ne hai fatte tante ma ti voglio bene. Mamma, guardami adesso, sempre lo stesso figlio anche se non parliamo spesso. Come quando da bambino che sembravi mia sorella, ti vedevo in mezzo agli altri ed eri sempre la più bella. Mi ricordo che stavamo praticamente sempre insieme, tua unica missione era farmi stare bene. E anche quando invece non era tutto a posto, mi guardavi sorridendo e soffrivi di nascosto. E quando arrivava l'estate andavamo sempre a al mare, con la macchina senza radio, pensavamo noi a cantare le canzoni di Bennato, Battisti e De Gregori. Eravamo sull'asfalto, ma sembrava in mezzo ai fiori. E poi la sera non volevo mai dormire, e tu anche se eri stanca mi venivi a coccolare. E ancora adesso che non stiamo tanto insieme, penso a quei momenti d'oro, se ho bisogno di star bene. E passa il tempo e siamo grandi in un istante, ma sei ancora la mia voce più importante. Quante volte vi ho pensato nei momenti più importanti, quando solo sopra un palco affrontavo i miei giganti, quando in macchina di notte con l'Europa da scoprire, a far finta di star bene per non farvi preoccupare. Quante volte ho detto basta, ma chi me lo fa fare? Però poi pensando a voi non riuscivo mai a mollare. Questa vita di speranze, ma piena di emozioni, questa vita che racconto spesso nelle mie canzoni. Qualcosa che va oltre la realtà e che non finirà mai.
Vivo nel paese degli specchi di Beatrice Masini e Patrizia Laporta, edizioni Cartusia.
Questa è la storia di un bambino blu e dei suoi genitori arancio, una storia pensata per parlare di adozione internazionale.
C'era un mondo fatto di paesi separati, ciascuno per conto suo. Ogni paese era diverso dagli altri ed era un posto chiuso. Ogni tanto si aprivano le porte dei paesi e chi era di qua poteva andare di là e chi era di là poteva andare di qua. E restarci anche. Di solito quando i paesi si mescolavano era meglio, perché erano più movimentati di prima, erano più vivaci, più colorati. Ma c'erano anche paesi che non riuscivano proprio a mescolarsi e ognuno dava un'occhiata all'altro paese sbirciando dalla porta, ma poi restava lì dov'era, come era prima, come era sempre stato. Nel paese dei bambini soli, per esempio, c'erano tanti bambini diversi, giocavano tutto il giorno, tutti i giorni, ma dopo un po' questo non bastava. Perché erano tanti, sì, ma ciascuno era solo. Forse avevano bisogno di qualcos'altro. Sì, ma di cosa? Nel paese dei grandi soli c'erano tanti grandi che facevano cose interessanti come lavorare, parlare, viaggiare. Ma dopo un po' questo non bastava. Perché erano tanti, sì, ma ciascuno era solo. Forse avevano bisogno di qualcos'altro. Sì, ma di cosa? Nel paese dei grandi soli, un uomo e una donna che si volevano bene cercavano di capire insieme di che cosa avevano bisogno. Siccome si volevano bene, si dicevano tutti i pensieri che passavano dentro la loro testa. Erano contenti insieme, ma sentivano che avrebbero voluto dividere la loro contentezza con qualcun altro. «Andiamo a chiedere aiuto a Sapiente», propose un giorno la donna. «Lui sa tante cose, forse sa anche dirci come si fa a dividere la contentezza e con chi». Sapiente viaggiava spesso da un paese all'altro, per questo sapeva tante cose di tutti i paesi. Sapiente parlò a lungo con l'uomo e con la donna. Fece loro un sacco di domande sui sogni, sui desideri. Li lasciò chiacchierare di se stessi e della loro vita. Poi li lasciò tranquilli a pensare. E alla fine la donna disse: «Forse desideriamo un bambino». E l'uomo rispose: «Sai, stavo per dirlo io. Desideriamo proprio un bambino». Sapiente li guardò, prima la donna, poi l'uomo, e disse: «Io vi posso aiutare. Non lontano da qui, nel paese dei bambini soli, ci sono tanti bambini che aspettano qualcuno che si occupi di loro, per non essere più soli. Sono sicuro che ce ne sia uno che aspetta proprio voi due». «Potremmo volerli bene», disse la donna, «e lui ne vorrà a noi. Staremo insieme, faremo un sacco di cose, ci divertiremo», disse l'uomo. Sapiente sorrise: «Vi accompagno io». Mentre andavano, si sfilò di tasca una chiave e disse: «Questa chiave serve per entrare nel paese dei bambini soli. È speciale. Una volta che saremo là, capirete per conto vostro come e quando usarla». Nel paese dei bambini soli c'era un bambino che si chiamava Bibo. Altri bambini soli come lui dicevano: una volta io avevo una mamma e un papà, ma poi ci siamo persi». Bibo invece non si ricordava di aver avuto mai una mamma e un papà. Ricordava solo di essere stato sempre lì. Aveva un amico che si chiamava Milo e stavano quasi sempre insieme. Giocavano, facevano disegni, stavano tranquilli, si volevano bene. Bibo era molto curioso e avventuroso. Ogni tanto se ne andava in giro da solo, a esplorare il suo mondo. Così un giorno, mentre esplorava, trovò una porta un po' nascosta dall'erba alta. Provò ad aprirla, ma sembrava chiusa a chiave. Provò a spingere forte, niente da fare. Dall'altra parte c'era il paese dei grandi soli e proprio là, di fronte a quella porta, c'erano l'uomo e la donna insieme a Sapiente. Insieme sentirono tutti quei rumori di bambino che spinge. Sapiente disse: «Ascoltate, di là c'è un bambino coraggioso, avventuroso, che sta cercando di aprire la porta. Secondo me è il bambino giusto per voi. Volete aiutarlo ad aprire?» Naturalmente sì, lo volevano. Quando videro che la maniglia della porta si abbassava, l'uomo e la donna capirono che quello era il momento per usare la chiave. Guardarono Sapiente che annuì e infilò la chiave nella toppa. Insieme l'uomo e la donna fecero girare la chiave nella toppa e insieme tirarono la porta stringendo forte la maniglia. Subito non successe niente. Ma erano in due ed erano grandi e tirarono forte, fortissimo, perché volevano la stessa cosa. Dall'altra parte Bibo spingeva forte. Alla fine la porta si spalancò. Bibo fece appena in tempo a correre di là che la porta si richiuse alle sue spalle. Guardò l'uomo e la donna con la sua solita curiosità e disse loro: «Aspettavate qualcuno per caso?» «Aspettavamo te», disse la donna con un sorriso. E guardò l'uomo, che fece sì con la testa. «Per caso siete la mia mamma e il mio papà?» chiese Bibo. Era una domanda avventurosa, ma lui era un bambino curioso. E quei due grandi fecero sì con la testa, tutti e due assieme. Allora Bibo si infilò tra loro due e diede loro la mano, uno di qua e una di là. Una mano per uno. Sapiente li guardò con un sorriso e disse: «Andate, il mondo è vostro». Adesso che erano in tre, scoprirono che era molto più facile aprire le porte dei paesi, di tutti i paesi. Insieme andarono nel paese dei baci e delle coccole, dove impararono un sacco di cose calde e interessanti. Esplorarono il paese delle parole giuste, che sono le parole per dirsi le cose importanti, quelle che non bisogna mai dimenticare. «Ti voglio bene», per esempio, «stella», «tesoro», «cucciolo», insomma, le parole così. Viaggiarono nel paese dei giochi giocati e provarono a farne un sacco ed erano giochi belli perché si vinceva a turno, una volta io, una volta tu, così nessuno si arrabbiava. E un giorno arrivarono nel paese degli specchi, era un posto fantastico, un po' magico, dappertutto la tua immagine ti guardava, di qua e di là, di su e di giù, ovunque ti voltassi. Fu lì, guardandosi dentro uno specchio e a un altro ancora, che Bibo scoprì una cosa che noi sappiamo già perché l'abbiamo vista nei disegni di questo libro, che lui era blu e i suoi grandi erano arancioni. Bibo lo sapeva già che loro erano arancioni e gli piacevano così, ma non sapeva di essere blu. E i due grandi sapevano di essere arancioni e che Bibo era blu, ed era una cosa giusta e semplice e naturale, perché per loro era il bambino più bello del mondo. Ma Bibo ci rimase male, pianse anche un pochino. E dopo che i suoi grandi l'ebbero consolato con i baci e le coccole che avevano imparato nel paese dei baci e delle coccole, lui disse: «Uffa, io volevo essere uguale a voi, non potevo essere arancione». «A noi piaci moltissimo blu come sei». «Anche voi mi piacete arancioni», disse Bibo. «È proprio per questo che voglio essere arancione anch'io, non potete dipingermi». «Ma se ti dipingiamo di arancione», disse il papà ridendo, «la prima volta che fai la doccia ridiventi blu». «Allora non mi lavo più», disse Bibo. «Ma ci penserà la pioggia a lavarti. E poi perché vuoi diventare arancione? Sei così bello tutto blu. Noi ti vogliamo bene blu, non vogliamo che tu sia diverso». «Ma come facciamo a stare insieme se siamo così diversi?» chiese Bibo. «Ma finché non ti sei visto nello specchio non sapevi, non lo sapevi nemmeno che eravamo diversi», disse il papà. «Non è importante, per volersi bene non serve essere dello stesso colore». «Ma perché io sono blu?» chiese Bibo. La mamma sospirò, lo prese sulle ginocchia e gli disse: «Perché prima di noi tu hai avuto una mamma e un papà blu». «Ma io non me li ricordo». «Però c'erano», disse il papà. «Ti hanno fatto nascere, sei nato bello, ma forse loro non erano capaci di darti i baci, le coccole, le parole giuste, i giochi e tutto il resto». «Come mai?» chiese Bibo. «Voi siete così bravi a fare queste cose». «Sì», disse la mamma, «ma quando quella mamma e quel papà erano piccoli, magari nessuno li portava nel paese dei baci delle coccole o in quello dei giochi giocati». «Poverini», disse Bibo, «si sono persi un sacco di cose belle». La mamma continuò: «È vero, e poi non hanno imparato le cose che bisogna fare per far crescere bene un bambino, e allora ti hanno lasciato nel paese dei bambini soli, perché speravano che prima o poi sarebbe successo quello che è successo, che avresti trovato un'altra mamma e un altro papà, e loro avrebbero trovato te». «Ma noi siamo diversi», disse il bambino. «Adesso se ne accorgeranno tutti». «E allora?» disse la mamma. «Abbiamo viaggiato in tanti mondi», disse il papà, «e tutti quelli che ci hanno visto non si sono accorti che eravamo diversi, o forse se ne sono accorti, ma non era importante, non ce l'ha detto nessuno, hanno visto solo una mamma, un papà e il loro bambino, solo questo». «E i nostri colori sono diversi», disse la mamma, «ma sono tutti e due belli. Le cose che abbiamo imparato insieme, invece, sono uguali. I baci, le coccole, le parole giuste, i giochi giocati, che sono le cose che piacciono a tutti e tre, le cose che ci tengono uniti». «Ma la mamma e il papà blu dove sono adesso?» chiese Bibo. «Noi non lo sappiamo», rispose la mamma. «Sappiamo solo quello che ti abbiamo appena detto, che non erano capaci di occuparsi di te e allora ti hanno lasciato nel paese dei bambini soli. Adesso siamo noi la tua mamma e il tuo papà e staremo insieme sempre». «Posso chiedervi una cosa?» chiese Bibo. «È una cosa che penso da tanto tempo. Perché non torniamo nel paese dei bambini soli a salutare il mio amico Milo? Quando vi ho incontrato avevo così fretta di venire con voi che non mi sono ricordato di tornare indietro a spiegargli che andavo via. Si sarà molto arrabbiato». La mamma e il papà si guardarono negli occhi. «Va bene». E i tre partirono per il paese dei bambini soli. Quando Bibo aprì la porta ed entrò, si accorse subito di una cosa che non aveva visto prima: che lì dentro i bambini erano tutti di colori diversi, non ce n'era uno uguale all'altro, e si accorse che il suo amico Milo, che se ne stava tutto solo in un angolo, non era blu come lui, era verde. Bibo andò da Milo e lo abbracciò. Milo lo guardò dritto negli occhi e gli disse: «Si può sapere dove eri finito?» Bibo disse sottovoce fra sé: «Ecco, l'avevo detto io che si era arrabbiato». Poi lo abbracciò di nuovo senza tante parole e sentì che Milo rispondeva al suo abbraccio. Sistemata questa faccenda, Bibo prese per mano Milo e lo portò nel loro angolo preferito, sotto un albero giallo. Poi gli disse in un orecchio tutte le cose che doveva sapere: che c'erano due grandi arancioni molto speciali che avevano voluto un bambino blu molto speciale, che poi era lui, Bibo. Per quello era andato via così, senza dire niente, perché era successo questo: che là fuori c'erano un sacco di mondi da conoscere, mondi di parole, di coccole e anche mondi di specchi di cui non avere paura, perché se si hanno le coccole, i baci, le parole giuste e i giochi giocati si impara a stare insieme, ed è la cosa più importante, che forse un giorno sarebbero venuti due grandi, magari arancioni, magari di un altro colore, a cercare un bambino proprio come Milo e a portarlo con sé. Milo fece sì con la testa. I due amici si strinsero forte e si salutarono, questa volta per bene. Da lontano, Sapiente guardava la scena. Dietro una porta nel paese vicino, un'altra mamma e un altro papà aspettavano il momento giusto per entrare nel paese dei bambini soli. Forse era proprio Milo il bambino giusto per loro, ma questa è un'altra storia e la racconteremo un'altra volta. La nostra storia che finisce qui e qui continua è quella di Bibo, che disse addio al paese dei bambini soli e anche al paese degli specchi e ripartì per il suo viaggio con la mamma e il papà arancioni. Un viaggio così lungo che non è ancora finito. Un viaggio così lungo che non finirà.
C'era una volta un mondo fatto di molti paesi diversi. Ogni tanto le porte dei paesi si aprivano e ci si poteva mischiare. Nel paese dei bambini soli c'erano tanti bambini diversi, ma soli. Erano tanti, ma ciascuno era appunto solo. E questo a volte non bastava. Avevano bisogno di altro. Sì, ma di che cosa? Nel paese dei grandi soli capitava lo stesso. C'erano un uomo e una donna che cercavano di capire insieme di che cosa avessero bisogno. Siccome si volevano bene, si dicevano tutto quello che gli passava in testa. Sentivano che avrebbero voluto dividere la loro contentezza con qualcun altro. Andarono a chiedere aiuto a un sapiente, così da capire come dividere la contentezza. Il sapiente viaggiava molto, fece loro molte domande. La donna disse che forse desideravano un bambino, e l'uomo concordò. Il sapiente suggerì loro che nel paese dei bambini soli c'erano tanti bambini che aspettavano. Nel paese dei bambini soli viveva un bambino blu, di nome Bibo. Un giorno Bibo, che era un tipo curioso, trovò una porta nascosta dall'erba alta e provò ad aprirla, ma la porta sembrava chiusa. Allora provò a spingere forte, ma niente da fare. Dall'altra parte c'era il paese degli adulti soli. Il sapiente suggerì di aprire con la chiave che aveva dato loro. Bibo corse e guardò l'uomo e la donna che lo aspettavano. Bibo chiese se fossero la sua mamma e suo papà e si infilò tra di loro e chiede loro la mano. Viaggiarono insieme moltissimi paesi, dalle coccole, dai baci, delle parole giuste, dei giochi giocati. Arrivarono nel paese degli specchi e vide di essere blu e i suoi grandi arancioni. Bibo ci rimase male, voleva tingersi, ma la mamma e il papà gli spiegarono come mai il suo colore era diverso, dall'origine diversa. Bibo ascolta la storia e chiese di poter tornare nel paese dei bambini soli per salutare suo amico Milo. Quando entrò si accorse che i bambini avevano tutti colori diversi e che Milo era verde. Bibo gli raccontò che cosa aveva vissuto nel frattempo. I due amici si strinsero forte e si salutarono.
C'è qualcosa di speciale, qualcosa da scoprire, qualcosa da apprezzare. Etnie, culture, anime diverse arricchiscono sempre chi le sa incontrare.
Cittadini di un mondo, dalle strade infinite, immenso mare di libertà. Cittadini di un mondo,
che vede solo quello che già conosce. Vivi il tuo mondo e impara a guardare con occhio attento, c'è molto da imparare. Non rinunciare mai al confronto, a porti domande, a cercare risposte. Il villaggio globale di cui parlano tutti è un mondo nuovo costruito con te.
Cittadini di un mondo, dalle strade finite, immenso mare di libertà.
Questi libri ci permettono di conoscere ancora meglio diverse esperienze vissuti del mondo dell'adozione e delle famiglie che lo vivono. Il racconto dell'adozione rappresenta uno dei compiti più delicati della famiglia adottiva. Genitori e figli partecipano a costruire la storia dell'adozione, in relazione alle diverse caratteristiche che ogni esperienza di vita racchiude. Non esiste un unico racconto dell'adozione, ma molte tipologie di narrazione, in funzione degli eventi vissuti dal bambino, dai genitori e dalla famiglia. Per questo è importante conoscere quali sono i nuclei tematici attorno a cui si costruisce la storia dell'adozione, quali sono le parole da utilizzare, quali sono le espressioni da evitare, quali perché dell'essere lasciato dalla famiglia di nascita e del desiderio dei genitori adottivi di adottare. Sono temi complessi che non possono essere presentati in modo sintetico e parziale, per questo esistono libri delicati da approfondire, sia per gli adulti sia per i bambini. L'obiettivo è di permettere al bambino e alla famiglia di parlare tranquillamente dell'adozione, di farlo diventare un tema di confronto naturale, in modo che il bambino possa arrivare ad affermare «sono adottato» con spontaneità. Gli aspetti più complessi sono quelli legati al racconto delle situazioni che hanno portato all'adozione che il bambino potrebbe ricordare o non avere memoria e non sapere come raccontare. In entrambi i casi è importante scegliere le parole corrette per raccontare questi eventi, in modo che diventi un'opportunità per comprendere la propria storia e per consolidare il legame della famiglia. Il racconto dell'adozione si inserisce all'interno di un lavoro educativo volto a permettere al bambino di costruire la propria identità come figlio adottivo in una dimensione di completa serenità. È un percorso articolato perché l'adozione inizia con una separazione e i genitori hanno il compito di accompagnarlo alla ricostruzione della propria storia in modo sereno e graduale. Il racconto dell'adozione si avvale di strumenti diversi che aiutano la famiglia ad accompagnare il bambino in questo percorso. Tra questi, i più importanti possono essere la realizzazione di un diario di bordo dell'adozione, un album con delle foto e dei video, una scatola di ricordi, una lettura di libri per l'infanzia su storie dedicate, su storie di bambini adottati o che richiamano l'adozione. E ad esempio anche l'albero degli affetti.
Cinque scimmiette saltavano sul letto, una cade giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore ha detto niente più scimmiette che saltano sul letto. Quattro scimmiette saltavano sul letto, una cade giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore ha detto niente più scimmiette che saltano sul letto. Tre scimmiette saltavano sul letto, una cade giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore ha detto niente più scimmiette che saltano sul letto. Due scimmiette saltavano sul letto, una cade giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore ha detto niente più scimmiette che saltano sul letto. Una scimmietta saltava sul letto, poi cade giù e si ruppe il cervelletto. La mamma chiama il dottore ha detto niente più scimmiette che saltano sul letto.
Carissimi genitori, speriamo che questo viaggio nel mondo dell'adozione vi sia piaciuto. È un tema certo non semplice e che non si può esaurire con poche letture. Volevano essere uno spunto per, appunto, per partire per un viaggio e per un pensiero che è sempre bello poter fare, potersi regalare. Vi salutiamo per il prossimo tema, che al momento rimane una sorpresa, e vi auguriamo buona serata.
Da Jessica e Francesca.
Nati per leggere, un programma a cura del sistema bibliotecario di Ivrea e Canavese, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di Regione Piemonte. Il programma è realizzato con il supporto di Cooperativa Alce Rosso. Speriamo che i libri di oggi vi siano piaciuti. Ricordatevi che potete prenderli in prestito gratuitamente nella vostra biblioteca. Ciao a tutti, alla prossima puntata!